Presento finalmente le due specialiste di stasera. Inizio con la dottoressa Benedetti, Chiara Benedetti, psicologa, psicoterapeuta, opera in ambito privato e scolastico, si occupa di adolescenti, di genitorialità, docente di problematiche minorili presso l'Università di Padova. Grazie dottoressa della sua disponibilità. La dottoressa Maroli l'ho lasciata per ultima, non perché sia, come dico in inglese, not least but last, ma perché con la dottoressa Maroli ho collaborato moltissimo in questi anni all'Istituto Pasoli. Lei era stata per anni ed è la responsabile del CIC. Voi sapete che nelle scuole medie superiori esistono questi sportelli di consulenza psicologica che non esistono nella scuola media, ma nella scuola media ci si attiva con altre strategie, e la dottoressa Maroli per me ha rappresentato un grande aiuto nella gestione di queste problematiche con i miei studenti. Ogni qualvolta un docente abbia bisogno di sostegno, trova nella dottoressa Maroli sicuramente la persona adeguata. Di lei hanno potuto beneficiare i nostri ragazzi, ma soprattutto gli educatori. Quindi la presento ufficialmente, psicologa, psicoterapeuta, opera in ambito privato e scolastico con progetti di educazione alla salute, all'affettività e alla sessualità, per formazione insegnanti, consulenza ragazzi e genitori. Grazie dottoressa Maroli.
Prego. Grazie mille. Allora partiamo, dai. Faccio questa breve premessa. Io e la collega ci divideremo i compiti. Allora, io mi occuperò della prima parte, quindi della parte relativa all'esposizione, che non sarà lunghissima, proprio per lasciare il tempo a voi di fare il maggior numero di domande. E la collega si occuperà proprio principalmente di rispondere alle vostre domande, ok? Allora, questa sera vi abbiamo portato, oltre alla relazione, le domande, i dubbi e le paure che i ragazzi ci presentano negli incontri di educazione affettiva e sessuale che di solito vengono fatti nelle scuole. Generalmente questi incontri vengono fatti in terza media e in seconda superiore. Perché fare questo? Perché portarvi, no, i loro dubbi, le loro domande? Ma proprio per darvi un'idea concreta di quelle che sono le problematiche che si trovano ad affrontare i ragazzi, quelli che sono proprio le loro paure, i loro dubbi. È un modo per dare a voi un'idea concreta, no, di loro, perché a volte noi genitori ci facciamo un'idea dei nostri figli che non sempre corrisponde alla realtà. Prima però di fare questo vorremmo fare una breve premessa. Allora, 15 giorni fa la collega Pozzan diceva che c'è una precocizzazione della pubertà. Questo è vero, ma è altrettanto vero che c'è una precocizzazione dei comportamenti sessualmente attivi degli adolescenti. Precocizzazione che tante volte però non si accompagna ad una parallela maturazione affettiva emotiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i ragazzi prima entrano nel mondo ideativo della sessualità, adesso vi spiego meglio, si pongono prima il problema di avere incontri, relazioni intime. Però a questo non segue tante volte una loro maturazione emotiva, quindi la capacità anche, no, di saper gestire determinate emozioni. Poi magari quando vedremo le domande e attraverso le vostre domande cercheremo di entrare meglio in questi concetti. Apro una parentesi, se nel corso della relazione qualcosa vi risulterà poco chiaro, mi raccomando, chiedete subito, senza problemi, mi interrompete e chiedete. E per capire questo dobbiamo intanto dare uno sguardo a quelli che sono, no, i messaggi che arrivano ai nostri ragazzi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando arrivano in adolescenza ci arrivano con già tutta una serie di informazioni che talvolta possono essere informazioni inesatte, no, o incomplete, e arrivano con una loro idea legata alla sessualità. idee che tante volte, pensieri che maturano all'interno e del contesto familiare, perché tante volte no, le idee che si costruiscono e che si fanno arrivano da ciò che loro vedono, da ciò che loro osservano all'interno della famiglia, ma arrivano anche da messaggi che la nostra società manda. Pensiamo per esempio, non so, alle mode della bellezza, l'importanza che viene data al corpo estetico. Come voi sapete, i ragazzi, per i ragazzi il corpo è fonte di grande disagio, per loro è un grosso problema, sia per i maschi che per le femmine. Spesso no, non si piacciono, oggi mi piaccio, domani non mi piaccio, e questo è vero. Per carità, non è un problema, c'è sempre stato in adolescenza questo disagio. Il punto è che oggi questo disagio viene accentuato dal fatto che ciò che ci arriva è una grande importanza che viene dato proprio al concetto di bellezza estetica, al corpo. Pensate per esempio anche tra gli adulti, no, la chirurgia estetica è diventato un aspetto molto diffuso, che però dà l'idea in effetti, no, di quanto che per noi adulti può essere importante l'aspetto fisico. Pensiamo per esempio al concetto dell'essere sexy. Se sono sexy, questo mi conferisce una forma di potere, di potere sociale. Se sono sexy posso ottenere un po' ciò che voglio. O per esempio a come viene visto il sesso. Negli adolescenti c'è il sesso sempre più disgiunto dalla componente affettivo ed emotiva. Per darvi un'idea di questo, permettetevi, vi cito le parole testuali, tra i ragazzi circola molto il concetto di tromba amica, no? Molto diffuso, nelle classi non si sente molto, ma è un termine molto concreto che rende, secondo me, molto l'idea. Quindi posso avere anche degli incontri sessuali senza mettere in gioco quella che è la componente emotiva.
Posso fare una precisazione?
Certo. Allora, proprio ieri ero in una seconda superiore di un istituto tecnico a fare appunto un incontro sull'educazione sessuale ed è proprio emerso questo termine coniato dalla nuova generazione di tromba amico, tromba amica. Allora, ho cercato di approfondire che cosa significa per loro questa cosa. Insomma, come sospettavo, è emerso che in realtà questa nuova usanza, chiamiamola così, non ha dietro in realtà una reale scissione fra il mondo emotivo e i comportamenti sessuali. Cioè, questi ragazzi in realtà non fanno sesso senza provare dei sentimenti. Spesso viene utilizzata questa modalità come difesa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che a volte è più facile negare di provare un coinvolgimento emotivo, affettivo nei confronti di una persona, perché si evita in questo modo di soffrire, di rimanerci male. Le ragazze della classe di ieri mi dicevano: eh sì, a me piace quel mio amico lì, io in realtà sono innamorata di lui, però lui non vuole coinvolgersi. Lui vuole fare sesso, ma non è disposto a prendersi nessun impegno, quindi io mi accontento di avere rapporti sessuali con lui perché sento che è l'unica cosa che posso avere, ok? Quindi non pensiamo ai ragazzi di oggi come ragazzi che appunto vivono il sesso esclusivamente come qualcosa di scisso dalle emozioni, di separato, ma proprio come dei ragazzi spesso fragili che si nascondono e si difendono dalla sofferenza utilizzando questi escamotage, diciamo, per cui a volte si accontentano di poco. Utilizzano la sessualità come una forma di potere. Le ragazze di ieri, appunto, perché erano una classe prevalentemente femminile, mi dicevano: sì, piuttosto di niente, io preferisco tenermi agganciato a questa persona che a me piace molto in questo modo. Poi magari lui cambierà, magari lui comincerà a provare un sentimento per me, ok? Questo perché sennò passa il messaggio che i ragazzi di oggi siano anaffettivi o disumanizzati. In realtà quello che sembra essere agli occhi degli educatori è che i ragazzi di oggi sono spesso fragili da molti punti di vista, soprattutto da quello dal punto di vista sessuale.
Quindi quando arrivano, no, quando noi li vediamo, e come dicevo prima, li vediamo in seconda superiore, li vediamo in terza media generalmente, si vede, sono molto confusi, no? Perché fanno fatica a mettere un po' insieme tutte le dimensioni della sessualità. Quindi fanno fatica a mettere insieme la dimensione della sessualità, la dimensione riproduttiva, no? Sessualità e riproduzione. Fanno fatica a mettere insieme questo aspetto qua con quello che la sessualità sono anche i sentimenti, sono le emozioni. Fanno fatica a metterlo insieme con il fatto che la sessualità è un qualcosa anche di valoriale, perché cela dei valori. Fanno fatica a metterlo insieme con ciò che dicevamo prima, no? Un po' con questa idea del fast food del sesso, no? Cioè questa mi proietto molto, si proiettano anche molto sul rapporto sessuale, diciamo così, dimenticando che però ci sono di fatto, no? Degli altri aspetti che vengono prima. Quindi c'è questa confusione, quindi c'è la necessità e il bisogno di, no, aiutarli a mettere insieme tutti questi aspetti. Ma detto questo, io vi farei proprio vedere le domande, per darvi proprio, come dicevo prima, un'idea concreta di ciò che loro chiedono, delle loro curiosità e su ciò su cui loro si interrogano. E vi dico anche che quando generalmente arrivano a farci le domande, loro le hanno già da tempo in testa, quindi considerate che, no, sono ragazze di 15-16 anni, 14, ma ciò che chiedono generalmente da un po' che ce l'hanno in testa, quindi sono domande a cui hanno pensato già da un po', ok?
Allora, vediamo.
Allora, proviamo a leggere, così magari ci dite un attimo che impressioni un po' vi fanno. Allora, una domanda: perché il sesso è vissuto in modo diverso tra ragazzo e ragazza? Che cos'è il punto G? Ho paura di non soddisfare, io le leggo da qua. Ho paura di non soddisfare a livello fisico, ho paura che se non lo faccio il mio ragazzo mi lasci. Perché l'uomo raggiunge prima l'orgasmo di una donna? Da cosa dipende l'omosessualità? Come si fa a capire se un ragazzo ti sta usando? Quali sono le caratteristiche che le ragazze guardano nei maschi? Poi potrebbe essere anche viceversa. Quali sono le percentuali di pericolo se non si usa il profilattico? Cos'è la pillola del giorno dopo? Ho paura di soffrire troppo. Come si fa a non illudersi? Perché alcune ragazze sono così facili? Ho paura di rimanere incinta. Come potrei dirlo ai miei genitori che non sanno neanche che faccio l'amore col mio ragazzo? È normale che le prime volte l'eiaculazione sia così rapida? L'amore esiste? È possibile andare a dir vero a quest'età? Temo di essere lasciata dal mio ragazzo e che lui non rispetti i miei tempi. In un rapporto sessuale, in un uomo è più importante la lunghezza o la grossezza? Perché mi innamoro così facilmente? Quando è il momento giusto? Esiste l'amore senza sesso ed è possibile il sesso senza amore? Ultima slide. È normale le prime volte essere un po' delusi? Ho paura di non essere accettata per quello che sono. Ho paura dell'AIDS, ho paura di essere inadeguato. Perché i ragazzi si masturbano e le ragazze no? Ho paura di sbagliare. Come si fa a superare la paura dell'insicurezza? Il fatto che una persona pensi in modo esagerato al sesso, di cosa può essere indice? Che differenza c'è tra orgasmo clitorideo ed orgasmo interno? Perché fare l'amore è diventato un obbligo sociale? Gli stupefacenti migliorano le prestazioni? Queste sono alcune delle domande che generalmente loro pongono. Allora io vi potrei chiedere, che ne dite di tutto quello che leggete? Vi stupisce? Non vi stupisce? Vi stupiscono questi dubbi, queste paure, queste domande? Sono loro, questi sono loro. Ve ne abbiamo portate alcune, molte sarebbero state ripetitive, le abbiamo selezionate, ma queste sono. Vi stupiscono? Sì?
Una volta era una gloria, magari non tutte, però.
Sì.
È la stessa cosa che in realtà, cioè, 20 anni fa era quello che chiedevo a chi, cioè, mi chiedevo a chi lo vale. Non è che è molto cambiata la cosa, sembra tanto cambiata, in realtà, cioè, più o meno sia quello.
Posso? Sì.
Forse quello che è cambiato è l'aspettativa sociale rispetto alla sessualità, nel senso che fino a un po' di anni fa il sesso era notoriamente un tabù. Mia madre mi racconta sempre che mia nonna le ha spezzato il disco di Baglioni, Piccolo Grande Amore, perché era ritenuto assolutamente troppo osé. Quindi mia mamma è del 47, quindi non un secolo fa. Ecco, è chiaro che la sessualità al giorno d'oggi compare ovunque. Basta andare su MTV, che penso che sia uno dei canali più visti dai nostri ragazzi, per vedere programmi tipo Jordi Show, Jersey Show, non so se vi capita di fare zapping ogni tanto, dove il sesso è assolutamente il filo conduttore di tutto. Quindi rispetto a un tempo, forse le domande non sono cambiate, ma è cambiato ciò che la società e la cultura rimanda rispetto al significato e al valore della sessualità. Per cui anche i ragazzi, infatti c'è una domanda che dice perché fare l'amore è diventato un obbligo sociale, a volte sentono di non essere abbastanza validi, sentono di essere degli sfigati, fra virgolette, se non riescono ad avere un comportamento sessuale attivo precoce, perché si sentono non in linea con l'andamento. Okay? Quindi sicuramente le domande forse non sono così diverse da un tempo, però effettivamente la sessualità non è vissuta nel nostro contesto sociale come era vissuta 50 anni fa, e questo ha inevitabilmente comportato dei mutamenti su più piani, ecco, anche da un punto di vista affettivo sicuramente.
Sì, poi come dicevo prima, no? Quando veramente si fanno questi incontri sembra che obiettivamente l'interesse primario sia veramente, no, quello del rapporto sessuale, come se fossero proiettati molto su quello, però parliamo di ragazzi comunque di 14-15 anni, anche di terza media, quindi di ragazzi anche molto giovani, no, il cui interesse prevalente, no, sembra proprio quello, come diceva la collega, come se quell'atto, no, in qualche modo garantisse loro in parte, no, l'entrare nel mondo degli adulti, però è un po' presto, garantisse in qualche modo, si diceva prima, una difesa dal sentirsi diversi dagli altri, no? Perché si pensa che per essere in qualche modo vincenti ci si debba comportare in un certo modo anche. Per cui quello che tante volte noi stupisce molto è proprio questo interesse e anche talvolta il poco interesse dato ad altre dimensioni, quelle degli affetti, per esempio. È come se quando tocchi un po' quell'argomento scemasse un po' l'interesse, no? Come se fosse, ma, no, ma che rottura di scatole parlare di queste cose. A volte questa è la sensazione che ci portano. Invece per chi è rimasto stupito, altri sono rimasti stupiti, tante persone sono rimaste stupite da queste domande, da queste paure, o no? Sì, lei sì.
Io, a me se a 14 anni avessero parlato del punto G, proprio quindi mi sorprende che terza media, vabbè, diciamo, o anche che differenza c'è tra l'orgasmo primario e l'interno, voglio dire, da dei ragazzi, è perché mi hanno sentito parlare, vogliono la spiegazione, o cioè, perché è così importante capire? Questo. E poi una domanda che vorrei farvi, ai miei tempi se ne parlava ancora, forse ai tempi di mia mamma, ai miei tempi se ne parlava ancora, adesso non ho più sentito parlare, il valore della verginità è mai stato accennato, cioè si mettono a ridere, c'è qualche povero scolastico che dice ma ci posso anche pensare, oppure è dato per scontato che è proprio non è più un valore, anzi.
Allora, rispetto al primo punto, quello che è cambiato rispetto ad un tempo è anche il canale di informazione. Noi sappiamo che i ragazzi di oggi si informano prevalentemente in internet, dove è possibile trovare di tutto e di più. Spesso informazioni molto frammentarie e confuse, per cui i ragazzi arrivano ad avere un'idea della sessualità e di qualsiasi altra cosa che ricerchino molto
approssimativa, spesso ricca di pregiudizi, di stereotipi, eccetera. E un'altra cosa è la pornografia. Mi è capitato frequentemente di ricevere telefonate di genitori disperati di bambini delle elementari che erano entrati in contatto con contenuti pornografici tramite il cellulare o tramite il computer di casa. Quindi voi capite che arrivare a sentir parlare di punto G o di orgasmo clitorideo piuttosto che vaginale è piuttosto facile, no? Al giorno d'oggi, proprio perché i canali di informazione sono differenti. Rispetto al valore della verginità, allora, proprio ieri mi sono ritrovata in una classe multiculturale, e questa è un'altra questione piuttosto importante per la nostra società. Erano presenti ben 4 ragazzi di religione islamica. Ecco, in quel caso, ad esempio, loro erano piuttosto fermi e decisi nel sostenere il fatto che il primo rapporto sessuale loro lo avranno sicuramente dopo il matrimonio, perché la loro religione prevede questo. In realtà anche la religione cattolica lo prevede, però devo dire che la maggior parte dei ragazzi di religione cattolica, diciamo, ritiene piuttosto superata questa faccenda. Quindi la verginità è qualcosa sicuramente che ha un valore, perché mi sembravano tutti unanimi nel considerare la prima volta come qualcosa di assolutamente importante, però è raro trovare dei ragazzi o delle ragazze che, ad esempio, siano convinti di voler aspettare il matrimonio. Questo a livello statistico mi sento di dirlo abbastanza tranquillamente, insomma. Poi il valore credo che ci sia, non è andato perso, perché anche tra le paure emerge il fatto di, ad esempio, di doversi poi pentire di aver fatto l'amore per la prima volta con la persona sbagliata, no? Quindi il valore non è andato perso, sicuramente è un valore diverso, rivisto anche da un punto di vista religioso, culturale, eccetera.
Altre domande in merito? Qualcun altro che è rimasto stupito?
Io credo, sì. Perché i ragazzi, l'ho notata anche io questa cosa, perché sono così fragili. Cioè, dopo, secondo me, è più la ragazza, non so, dopo esperienze di tutti i generi, la ragazza secondo me è più fragile rispetto al maschio, anche a, diciamo, proprio sul rapporto sessuale, come avete detto voi, magari loro cedono perché hanno paura di perdere l'altra persona. È dato anche dal maschio o è solo prevalentemente femminile questa cosa?
Allora, c'è una differenza in questo senso, cioè è vero che nella ragazza, no, a volte le ragazze ti portano la paura di essere lasciate se non soddisfano, diciamo così, no, alle richieste del partner. Anche qui potremmo aprire una parentesi sul perché mi sento, no, di dover soddisfare una richiesta, no? Quindi qui potremmo entrare poi, no, magari lo approfondiamo dopo, sulla questione del si parla tanto di autostima, sulla capacità di dire no a una cosa che non mi va, no? Sulla capacità di gestire delle emozioni, delle frustrazioni, delle paure, perché poi riguarda anche un po' questo, no? Cioè la paura di essere lasciata, ok, però forse è anche necessario imparare a gestire, no? Questa paura, questo timore, e lo gestisco perché di fondo, no? In qualche modo rispetto me stessa e quello in cui credo. Nei ragazzi si trova spesso degli altri timori legati però anche un po' a questo. Loro si pongono molto il problema della prestazione, no? Timori sono forse fragili da un altro punto di vista, no? Spesso loro vengono fuori con però potrei non essere prestante, potrei non riuscire, no, a soddisfare. E anche questo proiettato magari su ragazze di 15 anni, 16, uno dice caspita, no? Si pongono già questo problema di non essere prestanti nel rapporto quando magari non sanno neanche come funziona, tra l'altro, no?
Anche chi recepisce non sa come funziona.
Cosa?
Anche chi recepisce non sa come funziona.
Esattamente, no? Perché poi c'è un po', c'è questo, in qualche modo, queste paure che però di fatto poi sì, sono paure, ma poi di fondo non c'è neanche una consapevolezza, una conoscenza, no?
parte che dall'altra.
Esatto, o se c'è tante informazioni che loro hanno, come diceva la collega, le prendono un po' del passaparola, poi certo, emerge che
non
no.
Da sentimenti che provano.
Cosa? Scusi?
Ma non da sentimenti attivi che provano.
Certo.
Sono discorsi fatti.
Sì, sono discorsi fatti, sono discorsi sentiti, sono discorsi no, ricevuti del passaparola, degli spogliatoi, poi di sessualità in casa se ne parla anche molto poco, perché loro generalmente quando gli chiedi ti dicono che tutte le informazioni che hanno non le hanno in casa, no? Le hanno generalmente al di fuori del contesto poi intrafamiliare.
Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, è un chiarimento sulla fragilità. È chiaro che i nostri ragazzi non sono tutti ugualmente fragili, è chiaro che la fascia d'età che andiamo a considerare, cioè gli 11-18, sostanzialmente l'adolescenza, è un periodo difficile, no? In cui succedono molte cose sia sul piano fisico che sul piano emotivo. Quindi non dobbiamo immaginare i ragazzi tutti fragili, tutti in pericolo o tutti patologici, no, questo no. È chiaro che poi anche questa cosa della doppia morale sessuale tra maschio e femmina, per cui si pensa sempre che il ragazzo pensi solo al sesso, mentre la ragazza è più portata ai sentimenti, in realtà è poco più che una leggenda, nel senso che semplicemente i ragazzi hanno una modalità differente di esprimere, di vivere la propria emotività. Le ragazze, ad esempio, come tutti sappiamo, hanno una maggior capacità di esprimersi dal punto di vista verbale, quindi parlano, ma anche, non so, proprio ieri in classe ho fatto un giro, no, per sapere quando era stata l'ultima volta il motivo per cui avevano pianto. Emerge subito, a occhio nudo, che le ragazze piangono molto frequentemente, senza particolari imbarazzi, e generalmente per questioni sentimentali, relazionali, mentre i ragazzi piangono molto meno, quindi le risposte sono state un anno fa perché mi sono rotto una gamba, oppure 2 anni fa perché è morto il nonno, ma fanno più fatica ad esprimersi in modo palese, diciamo. Questo non significa che non abbiano un mondo emotivo altrettanto ricco. Quindi credo che qui si cada un po' nello stereotipo di genere, no? Per cui dal maschio ci si aspetta una gestione delle emozioni di un certo tipo, mentre la femmina può fare cose diverse. In realtà è chiaro che sono i ruoli, no? Maschili e femminili, che la cultura si aspetta, e anche questi tra l'altro sono cambiati nel tempo, perché se pensiamo al modello di femminile di 50 anni fa, al modello femminile di oggi, chiaramente molto cambiato, lo stesso si può dire per quello maschile, insomma.
Sì, poi volevo aggiungere una cosa, sempre rispetto alla fragilità, no? Collegandomi a quello che si diceva prima. Prima si diceva, no? Molti dei modelli che ci arrivano sono quelli legati anche all'aspetto fisico, cioè purtroppo una fragilità anche, no? Legata a questo, cioè come se gli adolescenti fossero oggi più secondo me di una volta molto, come dicevo prima, centrati, no? È molto importante questo aspetto fisico, e questo li rende veramente molto fragili. È come se avessero un po', diciamo così, anche perso di vista un po' quello che è l'aspetto più legato alla persona, no? Di fatto, quindi siamo molto centrati su questo aspetto fisico, però è altrettanto vero che quando li aiuti anche un po' a ragionare, no? su quello che per loro però è importante oltre a quello, allora vedi che in qualche modo cominciano, no? A chiedersi e a dirsi, beh, forse è anche vero che però la mia femminilità posso trasmetterla anche non attraverso la bellezza fisica, no? O anche la mia mascolinità posso trasmetterla attraverso altro, perché poi alla fine anche il corpo in qualche modo comunica chi siamo, quindi non passa solo l'aspetto fisico, ma quello che siamo passa anche attraverso magari un sorriso, un certo modo, no, di comportarsi e così via. Quindi secondo me va anche fatta con loro una riflessione rispetto a cosa vuol dire essere, no, femmine, essere maschi, forse che non passa attraverso veramente l'aspetto fisico. Loro invece sono molto concentrati su questa parte qui, ed è per questo che a volte, no, si parla anche di fragilità. Questo è un aspetto della fragilità che loro hanno, no, e che a volte fanno veramente fatica a gestire. Altri dubbi?
Io trovo che sia molto positivo e molto importante che abbiano queste domande da farsi, perché se solo pensiamo che sono figli di una generazione che è stata figlia della generazione del dopoguerra, quindi dove la sessualità era l'argomento tabù, dove c'era una sessualità penalizzata soprattutto l'appropriazione perché era l'epoca della ricostruzione, quindi non sono stati visti i genitori abbracciare i figli e quindi poco contatto fisico, trovo che il fatto che loro abbiano il coraggio di fare queste domande, quando probabilmente addirittura alcuni adulti e certi genitori non sono in grado di farle per quella per vergogna o per tabù, non sanno addirittura dare le risposte, è molto positivo. Il problema è che trovano le risposte, ovviamente di un certo tipo, su internet o strumenti di questo tipo, ed è incontrovertibile il fatto che d'ora in poi sono sempre più così. Quindi è il sistema che manca di un'educazione, di una diciamo così, gestione della faccenda in maniera educativa paragonabile ai tempi in cui siamo. E quindi la scuola, che comunque quanti genitori sarebbero in grado di prendere il figlio mettersi da parte e fare una risposta a queste domande?
Ma io,
manca nel sistema una risposta adeguata a queste tipologie.
Io chiedo a chiunque qua dentro chi dei loro figli ha fatto queste domande?
Beh, allora fai fatto, certo.
Io personalmente riesco per vita, cioè, se qualcuno ha un figlio che gli ha fatto questa domanda,
no, allora credo che sia assolutamente sano e fisiologico che i figli non facciano queste domande a voi, nel senso che
anche se fossimo in grado di rispondere,
è scontato che in adolescenza insomma, i ragazzi non vogliano spartire queste faccende con i genitori. E il punto è che a volte non c'è nessun altro adulto a cui fare queste domande, no? Se non
e questi... si affidano ai media per trovare una risposta, certo. Magari quello che non c'è.
Sì, posso dire, questa cosa mi fa riflettere, piuttosto triste, nel senso di...
Per favore, se no non c'entra niente,
dicevo che mi viene da riflettere che c'è stata, abbiamo dato poca educazione sessuale, abbiamo fatto noi genitori in primis, però probabilmente anche alla scuola, poca educazione sessuale.
Diciamo,
adesso per fortuna ci sono queste occasioni, ma sono occasioni rare, sono sporadiche, in cui effettivamente c'è il modo e c'è l'occasione perché esprimano queste loro curiosità. Triste che l'educatore sia il mezzo informatico, sia internet, perché ovviamente non è filtrato e quindi non arriva un'informazione magari nella maniera sbagliata, distorta e magari anche non viene capita perché è frammentaria. Questo fa riflettere su come non abbiamo, diciamo, non ci siamo mai posti il problema di questo tipo di educazione, oppure molto poco, oppure a domanda risposta, e quindi voglio dire c'è chi la pone, il ragazzino che la pone, il ragazzino che non la pone. Adesso effettivamente queste domande in famiglia vero non usciranno mai, ma è normale come dite voi, però nemmeno nella scuola, se non ci foste voi che intervenite. Ecco,
cioè, tra l'altro sono domande anonime, vero? Sì, perché se non fossero anonime probabilmente non sarebbero uscite nemmeno.
Però cioè, sono domande che comunque anche un genitore abbastanza aperto, potrebbe rispondere.
Sì, però mi permetto di dire che credo che ci debba essere un sano limite, una separazione, no? Fra il mondo dei figli e il mondo dei genitori per quanto riguarda il tema della sessualità. Questo non significa che non si debba parlare di sesso, credo però che non si debba mai valicare un limite,
certo,
per cui perché cosa succede, no? Che con l'emancipazione, con la rivoluzione del 68, eccetera, a volte si arriva all'estremo opposto, per cui ho anche in carico svariati pazienti adolescenti che mi dicono di ricevere le confidenze sessuali dei propri genitori, no? E quindi attenzione, nel senso, cioè ci vuole un atteggiamento di ascolto attivo, per cui il genitore manda il messaggio, per cui è disponibile a fornire informazioni se necessarie, senza però valicare, no? Perché ci sono molti genitori che si aspettano
anche con un atteggiamento piuttosto invadente, di avere dettagli della vita sessuale dei propri figli. E non solo, come dicevo prima, soprattutto al giorno d'oggi, dove le separazioni sono molto frequenti, capita che l'adolescenza dei figli coincida con una nuova adolescenza dei genitori, per cui il nuovo compagno della mamma o del papà coincide con il nuovo morosetto dei figli, quindi si vive in parallelo una vita sessuale che assolutamente non dovrebbe mai essere promiscua, mescolata, no? Credo che uno dei compiti fisiologici dell'adolescenza sia proprio quello di individuarsi, di diventare delle persone differenti dai propri genitori, quindi mettendo dei paletti molto rigorosi rispetto al proprio mondo sessuale. Quindi non sorprendetevi se i vostri figli non vi chiedono, non vi parlano e trovano anche un senso di imbarazzo nel, anche non so, se vi trovate davanti alla TV e ci sono le scene insomma bollenti, insomma di solito quando si è in famiglia non si trova un senso di così proprio di agio.
Io volevo legare il discorso del tabù che diceva il signore, infatti i miei genitori guai a parlare di queste cose a casa, e quindi mi sono sempre detto quando ho i figli gli sarò io che guardo i preservativi, che mi fanno qua, mi lancio. Allora mi chiedo, quando è che è, nel senso che se io aspetto che so che c'è la morosetta, mi farò quasi troppo tardi, però se comincio adesso c'è 10 anni,
non è troppo presto. Il guaio è che non c'è un'età giusta per tutti, no? Anche i ragazzi a scuola ci chiedono, ma qual è l'età giusta per avere il primo rapporto? Chiaramente non si sa. Credo che la cosa importante sia questa, che cioè a un'informazione pratica che può riguardare l'uso del preservativo, ad esempio, sia sempre accompagnata un'adeguata, diciamo così, educazione emotiva. Perché solo così si riesce a crescere dei figli in armonia. Il rischio è che, appunto perché molti di voi sono cresciuti con dei tabù sessuali, si diano tante informazioni per recuperare gli errori che hanno fatto i genitori con voi, ma poi non ci sia in realtà una, come dire, una maturazione affettiva sessuale adeguata per poter passare queste informazioni. Il rischio di sembrare anche un po' maldestri a volte, no? I ragazzi me lo dicono, i miei, quando mi parlano di sesso, sì, si vede che sono tutti gasati, che vogliono dimostrare che loro non hanno tabù, però sono buffi, no? Allora, l'importante è sempre affiancare un registro emotivo, quindi le emozioni in tutte le loro sfaccettature, con le informazioni più pratiche, no? Poi credo che per un ragazzo forse la figura ideale per parlare di preservativi sia il padre, ad esempio, no? Oppure un educatore maschio, perché poi c'è da considerare anche il fatto che la mamma, no? Certo, la mamma però è anche una figura femminile, no? In adolescenza c'è un po' di confusione, quindi insomma ci si potrebbe dividere i ruoli, no?
Mi faccio che parli la mamma di
preservativi. Ecco, bene. I papà sappiano che invece forse con i figli maschi sta a loro, no? Intraprendere semmai queste discussioni.
Sì. Poi volevo aggiungere questo, no? Collegandomi a quello che diceva la collega. Allora, parlare, no? Abbiamo parlato di preservativo, per carità, però è sempre un aspetto. Cioè, l'informazione in generale si è visto che non va di pari passo con la prevenzione. Cioè, ci sono tante campagne, no, di prevenzione, per cui poi nella prevenzione si fa anche informazione. L'informazione non è sufficiente, no, per prevenire, perché è altrettanto vero che i ragazzi, molte informazioni, ma si è detto, no, te le hanno non complete, eccetera, a volte le hanno corrette. Però nonostante l'informazione, no, quanti, e questo te lo dicono anche loro, non usano il preservativo, eppure lo sanno che, no, la cosa più sensata da fare è quella. Quindi l'informazione non va di pari passo con la prevenzione, come diceva la collega, all'informazione, no, va accompagnata un'educazione, cioè educare l'affettività e la sessualità, anche la collega Pozzano diceva la volta scorsa, è educare a 360 gradi, no? Quindi poi lo vediamo subito nella slide dopo. Quindi per evitare, no, anche che i nostri figli mettano in atto comportamenti di cui poi magari non sono tanto contento, se ne possono pentire, all'informazione va aggiunto dell'altro, va aggiunta all'educazione, va aggiunto insegnare a gestire le emozioni, no? Va aggiunto tutto un insieme, tutto un altro bagaglio che magari adesso vediamo, quella slide dopo. Sì.
Sì. Se ne parlava molto, adesso veramente, o sono io poco informata, ma non se ne parla quasi più. E invece so, ho letto comunque che tra i giovani c'è ancora questa piaga, e che quindi il fatto di avere questi rapporti sporadici, così, comunque esiste. E mi domandavo come si può spiegare a un figlio in maniera semplice ma anche efficace questo problema, insomma, come così, infatti, come dico lei, che non vengono comunque prese precauzioni, perché tanto comunque sono più furbo, sono più bravo, a me non succederà mai, non è solo un discorso la ragazza rimane incinta, così, ma è anche un discorso di potersi offendere.
Sì, è passata un po' la paura degli anni Ottanta, come appunto scoppiate, ci ricordiamo le campagne di informazione piuttosto traumatiche, è un po' rientrata. In realtà, quando facciamo questi progetti, noi cerchiamo sempre di ricordare che la cosa esiste. Forse un paio d'anni fa c'era stato anche quel caso della ragazza universitaria della Bocconi che aveva contratto il virus e aveva fatto outing proprio per dimostrare che il contagio non riguarda solo i tossicodipendenti o gli omosessuali o le categorie speciali, no? Per cui i ragazzi nostri sono portati a pensare che è una cosa lontana che non li può riguardare. Credo che se ne debba semplicemente parlare, no? Anche perché si guarda insieme un TG, si discute, cioè c'è questa cosa. Noi lo facciamo, però come diceva la collega, appunto la prevenzione non si basa solo sull'informazione, altrimenti nessuno di noi fumerebbe, eccetera, eccetera. Insomma, non è così semplice, diciamo.
Vado avanti allora, poi magari lasciamo tanto spazio alle domande dopo. Allora, come dicevamo prima, come dicevo prima, educare l'affettività è educare in generale. Quali spunti dare, no? Detto questo, un pochettino, cosa possiamo fare noi come genitori? Allora, prima cosa, educare le emozioni. Cosa vuol dire educare le emozioni? Parto dal secondo, il linguaggio dei sentimenti. Credo che siamo in generale poco abituati, anche in famiglia, a parlare di emozioni, no, a esprimerci in termini anche emotivi. Credo che i ragazzi nell'incontro di educazione affettiva e sessuale, come dicevo prima, sono reticenti a parlare, no, di emozioni, le mettono generalmente in secondo piano, ma forse un modo per aiutarli, no, a metterle un po' più in primo piano e non in secondo è quello di, no, forse che siamo anche noi i primi a parlare in casa di emozioni, cioè a volte come ci si sente, come si sta, come è andata la giornata, che si è arrabbiati, che si è delusi, che si... No, perché è come se si fosse andato perso un vocabolario emotivo, quindi proprio il linguaggio dei sentimenti, delle emozioni. Altra cosa importante, le emozioni, i sentimenti li possiamo trasmettere anche attraverso i messaggi che noi adulti come coppia trasmettiamo ai nostri figli. Perché attenzione, è vero, no, che loro tante informazioni le recepiscono dall'esterno, però è altrettanto vero che quello che vedono siamo noi genitori, quindi anche semplicemente lo scambio affettivo tra mamma e papà, no? Delle carezze, dei baci, comunque comunicano a loro che nel rapporto esistono anche delle altre dimensioni. È chiaro, no, che se a volte noi diamo un'immagine anche di noi come coppia molto fredda, che ce l'abbiamo nei 3x2 e che urliamo, che buttiamo le cose per terra, eccetera, questo loro comunque lo recepiscono, e il messaggio che loro arriva è che questo può essere il modello, no, che magari mi posso portare anche fuori. Per cui attenzione veramente, perché a volte si rischia di parlare tanto, no, dell'esterno, dei messaggi esterni, ma ci dimentichiamo che i primi a mandare determinati segnali e messaggi siamo proprio noi come coppia genitoriale, no? Ok, quindi il linguaggio dei sentimenti, parliamone sempre di più, parliamo sempre di più di emozioni. Gestione dei desideri. La gestione dei desideri è un qualcosa di cui ci si occupa fin da quando i bimbi sono piccoli, no? La pulsione sessuale, no? Il desiderio che hanno i nostri figli adolescenti, che a questa età di ormoni in circolo ne hanno tantissimi, è una pulsione, è un desiderio. Come dicevamo prima, sono molto proiettate al soddisfacimento di questo desiderio, che, come dice il termine, è un desiderio. È un desiderio, ma fin da piccoli di solito si insegna, no, a procrastinare il soddisfacimento del desiderio. Quindi se insegno, lavoro fin da quando sono molto piccoli, sarà più facile anche, no, che diventando adulti imparino anche a gestire questa pulsione. Gestirla vuol dire, no, la gestisco perché in qualche modo anche penso alle conseguenze, a valutare vantaggi e svantaggi. Questo è un altro aspetto, gestione proprio dei desideri. Gestione delle emozioni. Gestire i desideri, ma gestire anche le emozioni che io sento, no? Prima si parlava appunto di paura, si parlava di insicurezze che i ragazzi hanno, di ansia, mi piaccio, non mi piaccio. E tutto questo si collega, no, a delle emozioni, perché loro sentono, no, sono collegati, per quanto a volte, come diceva prima, la loro illusione, quella di tenere separati il corpo dalla testa, perché come se a volte, no, loro avessero un po' questa illusione, allora posso mettere a disposizione il mio corpo, no, tenendo poi slegato tutta la dimensione emotiva del sentimento, cosa che poi è un'illusione, perché quando parli con loro ti rendi conto che anche loro si rendono conto della fatica, no? Che non è proprio così scontato e così facile scindere questi due aspetti. Quindi insegnare a gestire, che vuol dire anche, no, non drammatizzare, perché gli adolescenti drammatizzano molto, no? Se vengono lasciati per loro è una sofferenza, casca il mondo, non posso più vivere, come farò senza di lui, senza di lei, perché poi è questo, no? Prima si diceva differenza maschio-femmine, in realtà anche i ragazzi soffrono molto per le separazioni, anche magari tendono a non dirlo, però ne soffrono molto. Quindi c'è un non drammatizzare, neanche banalizzare, che vuol dire ti ascolto, capisco, vuol dire osservo, perché tante volte è anche da parte noi genitori di imparare a osservare, a vedere. Quindi vedo mio figlio che sta in camera, va bene, provo a chiedergli cosa c'è che non va, no? Ti vedo che ti vesti in un certo modo, ti vedo che ti copri sempre, no? Ma cosa sta succedendo? Magari può essere che non ci risponda, è vero, che magari ci mandano a quel paese, è bellissimo, però sicuramente passano due messaggi. Uno, che me ne sono accorto, mi sono accorto come genitore che c'è qualcosa che in effetti non va, qualcosa che in effetti non quadra, e ti dico anche che quando vorrai sai che io ci sono. Quindi è un po' questo anche, insegnare a gestire, no, delle emozioni. Poi c'è tutto l'aspetto dell'educare alla persona. Cosa vuol dire educare alla persona? Educare a dei valori, perché a volte si è perso anche questa dimensione, no? Cosa vuol dire educare dei valori? Per esempio al rispetto. Il rispetto è qualcosa che si insegna fin da piccoli, no? Generalmente. E rispetto per il proprio corpo, rispetto per l'altro, se io questo lo metto come valore e ne parlo anche, no, in termini valoriali del rispetto, è qualcosa che probabilmente di fatto diventa anche una forma di tutela, perché se, no, imparo che posso, che esiste il rispetto per se stessi e per l'altro, Questo probabilmente, no, se ci pensate, è una forma di prevenzione rispetto magari a quelle che possono essere richieste eccessive da parte di una persona per l'altra, quelle che nelle paure precedenti si diceva, ho paura che mi lasci, che non rispetti i miei tempi. Beh, ma se questa persona, no, ha fatto proprio il valore del rispetto, forse questa richiesta non te la fa neanche se, no, se hai imparato che davanti a una persona. Quindi rispetto vuol dire insegnare che ci sono delle relazioni, ci sono dei rapporti, che tra le persone si costruiscono dei rapporti e delle relazioni.
Ah, sì, rispetto all'educazione alle emozioni, ci tengo a sottolineare l'importanza di educare alla tolleranza alla sofferenza, no? Perché si tende nella nostra società a pensare che tutto ciò che è negativo debba essere eliminato. Per cui non si deve soffrire, non si deve star male, non si deve provare frustrazione in nessun caso. Mentre un tempo si viveva un po' il problema opposto, per cui di limitazioni e di frustrazioni forse ce n'erano anche troppe, adesso come linea educativa mi pare che ci sia proprio la tendenza a non dare un limite sufficiente, no? Per cui anche il valore dell'attesa rispetto a un regalo, no? Vedo mia figlia che ha quasi 5 anni e aspetta Santa Lucia con grande gioia, perché sa che quello è un momento speciale. D'altro canto ci sono i suoi compagni che ricevono regali praticamente tutti i giorni e non ci credono neanche a Santa Lucia, perché non c'è niente di magico, no? Quando il regalo arriva tutti i giorni, voglio dire, Santa Lucia che cosa avrà in più degli altri, no? Quindi tollerare la frustrazione, tollerare la sofferenza, far capire ai nostri figli che la sofferenza fa parte della vita, non è qualcosa di estraneo che va necessariamente eliminato, così come fa parte della vita la noia. Perché molti bambini e ragazzi di oggi hanno agende molto molto fitte, no? Sono iperimpegnati, hanno mille corsi, la scuola, i compiti, e appena hanno un momento di vuoto sembra che siano persi, come se non sapessero inventarsi qualcosa con cui giocare, cosa fare. Poi di solito c'è la TV che ci mette la pezza, se non i videogiochi, eccetera, no? Quindi anche ciò che è apparentemente negativo, come la sofferenza, la frustrazione, la noia, eccetera, è assolutamente utile per una crescita sana, no? Per poter differire il piacere, per poter dire sì, aspetto, questa cosa mi piacerebbe, però non è il momento di farla. Okay, quindi le basi per una sessualità sana si pongono precocemente, quindi nell'educazione del bambino, del bambino piccolo, non certo a partire dai 13 anni, insomma. Quindi bisogna cominciare da subito a far passare alcuni messaggi che poi si riallacciano ovviamente alle questioni più valoriali, quindi di rispetto, di responsabilità, eccetera. Avete altre domande?
Chiedevo, siccome mio figlio, quando vede che ci baciamo, che ci abbracciamo, sembra a volte quasi un po' imbarazzato, no? Si mette un po' a ridere.
Quanti anni?
A 10 anni. Mm-hmm. Quindi fa finta un po' di non guardare. E anche adesso San Valentino, siamo andati alla casa della nonna, siamo andati lì, ho raccontato, siamo andati sulla Torre Lamberti. Ma dimmi la verità, quando eravamo là sopra, vi siete baciati? Cioè, adesso siamo baciati.
Direi di sì, penso che praticamente tutti possiate confermare questa cosa, no? In magari momenti diversi della vita, però i figli non vivono proprio benissimo la sessualità dei propri genitori, sessualità che ovviamente è anche un bacio, no? Alcuni dicono proprio che schifo, andate da qualche altra parte a baciarvi. Cioè è una cosa che imbarazza, ma questo fa parte anche del tabù dell'incesto, cioè voglio dire, le questioni sessuali devono essere molto separate fra i genitori e i figli, non ci deve essere una contaminazione, quindi direi che è assolutamente normale, soprattutto a 10 anni, no? Magari ci sono età in cui i bambini sono abbastanza indifferenti a queste tematiche, ma insomma, 10 anni uno comincia, no? Adesso, tra l'altro, nei paesi industrializzati c'è un fenomeno di anticipo della pubertà, come diceva la collega, dovuto, sembra, al, al cambio di alimentazione, ad altri fattori, per cui se nel 1890 l'età media dello sviluppo puberale era 17 anni, adesso è 12 e mezzo nelle ragazze e 13 nei ragazzi. Quindi a 10 anni già qualcosa si muove, da un punto di vista sia fisiologico che emotivo, quindi direi che tutto a posto.
È comunque un messaggio positivo, no? Nel senso che vedere i propri genitori sarà anche imbarazzato, però sicuramente vede una cosa bella, no? Di fatto, ed è qualcosa che poi uno si porta dentro. E rispetto sempre educare la persona, no? Volevo dire una cosa rispetto alla responsabilità, no? Essere responsabili, che non vuol dire semplicemente la responsabilità che passa attraverso l'usare o meno il preservativo, perché è solo un aspetto della responsabilità, però per esempio anche far ragionare a volte i ragazzi rispetto all'abbigliamento, no? A volte, per esempio l'abbigliamento femminile, a volte le ragazze si vestono in modo anche molto provocante, quello non è probabilmente essere responsabili, no? Perché di fatto un certo tipo di abbigliamento, volenti o nolenti, no, suscita, no, interesse da parte dell'altro. Cioè, rispetto al concetto di responsabilità potremmo veramente fare delle riflessioni anche su cose che possono apparentemente sembrare banali, no, però vestirsi in un certo modo, truccarsi in un certo modo, anche il trucco per esempio, no? Le ragazze utilizzano spesso il trucco per difendersi dall'insicurezza, loro lo dicono: mi trucco, no? Perché di fondo non mi piaccio, no? E quindi tendono, no, a nascondersi in questo modo. O anche l'abbigliamento può essere a volte, no, una difesa, cioè mi vesto in un certo modo perché sono insicura, allora, no, per acquistare maggiore sicurezza devo in qualche modo mettere un abbigliamento che possa, no, provocare e piacere all'altro. Ecco. Però è vero, non considerando che forse però non è una modalità molto responsabile, no? Perché essere responsabile vuol dire anche essere consapevoli, no? Che le nostre scelte, anche per esempio dell'abbigliamento, possono avere delle conseguenze, no? Perché nell'altro possono, io a volte a scuola gioco un po' con loro, no? Dico sì, però se ci vesti in un certo modo i ragazzi dicono beh sì è vero, no? Poi se vedo una ragazza con la pancia di fuori, comunque, no, con i pantaloni vita bassa che si vede le mutande, è chiaro che non possono guardarle, giustamente loro dicono, no, perché, e questo poi suscita in loro tutta una serie di reazioni, e le ragazze no, ma voi non dovete, perché no, non dovreste, eccetera eccetera, no, com'è questa storia, cioè, di fatto c'è una fisiologia, a volte noi no, spieghiamo anche come funziona un corpo maschile e un corpo femminile, che tante volte c'è una reazione proprio fisiologica, per cui, no, i ragazzi possono essere molto sensibili alla vista ed è così, quindi se mi vesto in un certo modo questa è anche la conseguenza, che non vuol dire che si giustifica poi, no, tutti i comportamenti dei ragazzi eccetera, ma che però chiaramente si possono avere delle conseguenze, dagli altri si è guardati perlomeno, no? E non ci si può lamentare poi se ti prendono in giro, se magari, no, usano degli epiteti particolari e così via. Questo sempre, no, come educare la persona vuol dire far passare, trasmettere, no, dei valori, dei valori che poi, no, hanno a che fare con cose anche molto banali della quotidianità, come per esempio l'abbigliamento, il trucco o altre cose.
Sì, poi io credo che l'abbigliamento e tutti quegli aspetti corporei siano innanzitutto correlati al mondo emotivo, no? Non so se vi capita di spiare i profili Facebook dei vostri figli. Quello che ho notato è che la maggior parte delle ragazze in particolare tende a postare, come si dice, foto in pose particolarmente seduttive o incanti, no? Quindi la sessualità passa anche da questi canali, passa dall'abbigliamento. Quello che però accade spesso, come diceva la collega, che si usino, no, queste modalità perché in realtà non si è sufficientemente sicuri. Un'altra cosa piuttosto diffusa è quella di spendere comportamenti sessuali in stato alterato di coscienza. Molti miei pazienti mi dicono di andare in discoteca, bere 3-4 cocktail per sentirsi completamente disinibiti e avere approcci sessuali con persone magari conosciute al momento o non conosciute proprio, cioè per effetti estranei.
anche questa è una modalità di difesa, nel senso che molti mi dicono chiaramente: io se non bevo almeno due cocktail non sono in grado di attaccare bottone con una ragazza o con un ragazzo, perché mi vergogno, perché ho paura che mi dica che non mi piaccio, perché ho paura di essere preso in giro. L'alcol mi dà quella spensieratezza per fare delle cose che altrimenti non farei. Questo è un altro fenomeno assolutamente molto diffuso, che va di pari passo con una certa sessualità, per cui questi ragazzi fanno delle cose proprio spinti o giustificati, diciamo, dall'assunzione di sostanze, che possono essere appunto alcol o anche cose ben più pesanti, insomma. Quindi capita frequentemente di avere approcci sessuali in condizioni assolutamente alterate, per cui poi i ragazzi non si ricordano nemmeno cosa hanno fatto. Questo è abbastanza diffuso. Ci si fa coraggio, diciamo, con la sostanza, come vedrete nel prossimo mese.
Quanto al riguardo dei sentimenti, cioè, sarebbe anche carino che imparassero a parlare bene, a essere gentili verbalmente. Ultimamente sento pochi ragazzi parlare in maniera gentile, ed è un peccato.
No, quello che si nota, tra l'altro, è una cosa anche che fa più specie, che a volte lo si trova molto nelle ragazze, questo, no? Infatti dico, a scuola tante volte sono più le ragazze, no? Che sono tante volte molto volgarotte, no? Passatemi il termine, che usano veramente un linguaggio molto maschile, no? Nel senso che le ragazze a volte è quasi più accettato, nel senso che ci si fa a volte meno caso, no? Di fatto. Però è vero. Credo che anche questo da un lato sia un pochettino anche questo è un po' una difesa per sentirmi più forte, per sentirmi più grande, per sentirmi più in, allora è come se il linguaggio, no, in qualche modo mi aiutasse, no, a sentirmi in questo modo. Poi è altrettanto vero che si nota molto nelle ragazze una certa aggressività. È come se a volte il messaggio, no, che un po' anche un po' la nostra società, no, ci manda, è che, no, un po' la femminilità, no, sembra che abbia un po' più perso di importanza e sembra prevaricare, no, quella che è la femminilità come in qualche modo aggressività. È un po', se volete, poi la donna di oggi, no? La donna che a volte, no, vuole essere per, no? Si dice, cioè sempre, per equipararsi alla figura maschile devo mostrare, no? Di essere forte, di essere aggressiva, di essere però talvolta anche esageratamente, no? Che questa è quell'aggressività che a volte diventa anche crudeltà in qualche modo. E anche già negli adolescenti si vede questo. Ragazze veramente molto aggressive nei loro modi, nel linguaggio, come si diceva prima, no? Nel proiettarsi proprio verso la dimensione del rapporto, no? Come dicevo un po' prima, non è una questione solo maschile oggi, ma anche molto più femminile. È vero, anche il linguaggio, è vero, no? Anche lì è un qualcosa che talvolta possono imparare nei contesti familiari, non sempre, perché a volte anche nei contesti familiari si usa un certo tipo di linguaggio, no? Ormai a volte è diventato, fortunatamente non in tutti i contesti, chiaramente, forse è anche un modo per sentirsi più accettati dal gruppo, c'è anche questa idea, no? Se uso un certo linguaggio posso essere più accettato dal gruppo. Ma anche in questo poi, no, va bene, l'accettazione del gruppo fino a un certo punto, perché se io ho educato in qualche modo, no, a determinati valori, se ho educato la gestione anche, no, delle differenze, del tollerare anche la diversità dagli altri, risento anche meno della pressione del gruppo, no, perché non tutti i ragazzi vi si adeguano, scelgono i gruppi a volte, non si adattano tutti agli stessi gruppi, però li scelgono probabilmente anche sulla base, no, della paura, della loro capacità, no, di gestire anche l'esclusione da un certo tipo di gruppo.
Sì, poi consideriamo che l'aggressività è una componente naturale dell'uomo, cioè non possiamo pensare che non esista. La vera sfida è riuscire a insegnare ai nostri figli a incanalarla in qualcosa di costruttivo, quantomeno che non sia distruttivo. Perché se pensiamo che non ci sia, no, facciamo l'errore o no, pensare di eliminare la sofferenza o la frustrazione, l'aggressività c'è, è una componente umana. Poi consideriamo che le ragazze tendono a esprimerla prevalentemente col linguaggio, quindi anche tra di loro se ne dicono peste e corna, mentre i ragazzi tendono a esprimerla più su canali fisici, quindi quando io a scuola chiedo come, cosa fate quando siete molto arrabbiati, i ragazzi tendono a dire do un pugno al muro, do un pugno alla porta, vado a farmi una corsa, mentre le ragazze urlo, insulto mia mamma o cose del genere. Quindi il linguaggio è il canale preferenziale femminile anche per l'espressione dell'aggressività.
A me faceva riflettere un pochino, posso?
Certo.
Il discorso del bacio, no? Del bacio del bambino che si imbarazza nel vedere i genitori che si baciano, no? Perché credo nel valore della carezza, dell'abbraccio, nel vivere, no? L'affettività anche a livello di famiglia. Non sono molto d'accordo io sul bacio, perché vedo insegnando genitori che con molta facilità baciano i figli sulla bocca, no? Per un minimo di saluto si vedono sempre di più, no? Questi atteggiamenti, che io dico, io personalmente sono contrario, però c'è anche chi lo fa in maniera convinta, cioè proprio con naturalezza, insomma, no? Allora mi chiedevo anche di vivere in famiglia, sono d'accordo con questo aspetto affettivo, relazionale e anche con naturalità, però nel rispetto secondo me del valore anche del corpo, della propria persona, dico anche, non so, solo andare in bagno, cioè, per me sono importante che un bambino sia educato a bussare, ad entrare, anche se c'è la mamma e il papà che si veste, invece non sembra che dappertutto sia così, insomma, per cui se fate una riflessione anche.
Sì, per non parlare di quelle situazioni in cui i figli dormono nel letto con i genitori, ad esempio, che fino a una certa età può anche essere come dire, considerato normale, però insomma capita che ci siano anche ragazzini o ragazzine preadolescenti che si trovano a condividere il lettone con uno dei genitori. Sì, un po' come il bacio sulla bocca, certo, c'è chi lo fa senza nessuna valenza di chissà quale tipo, come mi pare che sia tornato, comunque emersa questa cosa per cui si dice ti amo anche ai propri familiari, no? Ti amo che di solito era ad uso esclusivo della relazione di coppia.
Tra gli adolescenti si dicono ti amo anche tra ragazze e tra ragazzi.
Sì, e non solo.
Perché ero Facebook. Io le prime volte rimanevo basita. Anche i ragazzi si dicono ti amo, ti voglio bene, eccetera, eccetera. Le ragazze, secondo me è più una questione culturale. Il bacio sulla bocca in Russia è
certo
un fatto normale, cioè niente di così.
Sì, non possiamo interpretarlo in modo universale, è pur vero che il ti amo nella nostra cultura fino a poco tempo fa era
adesso appunto, invece è uso frequente, cioè non...
è all'inglese diciamo, quindi,
cioè, quindi
sì.
Siamo noi che dobbiamo più adeguarci,
come è anche abbastanza frequente, non direi, però capita che le amiche tra di loro si bacino sulla bocca,
si fotografano anche.
Sì, questa è una cosa che riscontro frequentemente, sì. Poi non sono ancora in grado di trarre le conclusioni in generale sul significato di questa
però
cosa.
Io, da adolescente, ho visto certe immagini, ho chiesto spiegazioni e ho detto è uso comune farlo. Con questo non vuol dire che sia omosessuale o niente. Così.
Sì, una nuova usanza.
Cioè, dobbiamo un po' scendere, cioè, da quelli che erano i nostri stereotipi, secondo me. Cioè, loro è una generazione che potrebbe
andare. Ah,
sì, ok.
Vuole ripetere l'intervento, signora, perché sennò...
No, dicevo che il fatto che le ragazzine si baciano sulla bocca o che i ragazzini si rivolgono a frasi per Facebook, eccetera, ho scritto ti amo, è un uso frequente comune in questo periodo, cioè io lo vedo frequentando Facebook, guardando i profili di nascosto di mia figlia, e lo vedo frequentemente. subito, ho chiesto spiegazioni e mi ha detto: se tu sei rimasta entro quei tempi, io sono un omosessuale, vuol dire che ho un effetto particolare per una determinata amica, per una determinata persona, così. Quindi insomma, forse siamo noi che ci creiamo degli stereotipi che probabilmente non sono più quelli attuali, insomma, cioè che sono, abbiamo 30 anni più di loro e non so, forse dovremmo adattarsi più a loro, non lo so, insomma, non faccio fatica anch'io a spiegarmi determinate cose, però fatto sta che è così, insomma.
Beh, ne approfitto visto che sono qui. Io volevo spezzare una lancia a favore dei ragazzi, perché percepisco dagli interventi alcune sottolineature sul fatto che i ragazzi siano cambiati, sul fatto che i ragazzi non siano più quelli che eravamo noi, sul fatto che abbiano degli atteggiamenti che forse noi non condividiamo, non capiamo. Quello che riscontro io, dopo tantissimi anni di carriera, lavorando con gli adolescenti, è che in realtà i ragazzi sono lo specchio di quello che siamo noi. Loro esprimono quello che vivono fin dal primo vagito. Quando la dottoressa Pozzano la scorsa settimana, 15 giorni fa, ha parlato dell'educazione emotiva, per avere una corretta educazione sessuale che inizia fin dal primo vagito, non possiamo ne pretendere con un adolescente di insegnare o di ricevere o di dare delle informazioni. Io ho la sensazione a volte dalle famiglie che ci sia l'esigenza impellente di dare un manuale. Ecco, una volta dato il manuale sessuale su come comportarsi in caso di pericolo, allora noi il ruolo del genitore l'abbiamo splettato. Non è questo che l'adolescente necessita. L'adolescente ha una, dopo mi conforterete o mi direte il contrario, esprime una corretta comunicazione sessuale affettiva nella misura in cui l'ha vissuta fin da quando è cresciuto in famiglia, e certi atteggiamenti a volte che loro hanno, anche quelli che lei citava poc'anzi, derivano dal fatto di volersi proprio farsi notare, perché profondamente sono soli, e qualsiasi atteggiamento che esca un po' dal seminato, dalle righe, suscita l'interesse dell'altro. Ecco perché ci sembrano ai nostri occhi diversi. Nel momento in cui noi adulti ci mettiamo in relazione con loro, in quella relazione empatica che tutti i relatori citano, l'adolescente si esprime per quello che effettivamente è. Però non possiamo pensare di fare educazione sessuale a 13, 14, 15 anni se non hanno imparato a vedere il rispetto del papà nei confronti della mamma o della mamma nei confronti del papà. Il rispetto si esprime anche con uno sguardo non adeguato, non soltanto con una carezza, perché le famiglie oggi sono cambiate, siamo noi che siamo cambiati. Non è un caso che sia nata Prospettiva Famiglia, io questo lo sottolineo tutte le volte, perché il problema è lì. Quindi l'aiuto di cui hanno bisogno viene principalmente dalla famiglia, e noi possiamo fare tutti gli incontri che vogliamo, queste frasi io non mi sorprendono, anzi sono normalissime. Nel momento in cui l'adolescente viene approcciato dall'educatore, che sia insegnante, che sia psicologo, che sia chiunque abbia un'affezione educativa, l'adolescente si scioglie completamente e non è diverso da quello che eravamo noi. Forse ha dei meccanismi diversi, delle comunicazioni diverse, però ecco, vorrei che faceste un accenno per favore anche al fatto della relazione, di quanto questi ragazzi siano deficitari di relazione e la cerchino attraverso l'espressione anche così estrema di questo tipo.
Quindi, se tutte queste situazioni, disagi che hanno i nostri figli nascono nel primo trimestre di vita, mi verrebbe da dire,
inizia
recuperarmi ancora.
È difficile dare una ricetta, bisogna vedere i vari casi, però certo che si può, bisogna lavorare su se stessi, però non pensare che siano loro. Quando la signora diceva del linguaggio, il linguaggio è pazzesco se ci pensiamo, ma quando trovano davanti un educatore che li fa riflettere e dice no, le regole sono altre, e ti comporti come uno scarpicatore di porte, le ragazze spesso lo fanno, ma guarda che apprezzano altro i ragazzi da te, se li si fa riflettere non lo fanno più. Ma quanti hanno la pazienza di stare lì a insegnar loro questo?
Io amministro la pagina di Prospettiva Famiglia, non come professoressa Galletta, come amministratrice di Prospettiva Famiglia in Facebook. Io non ho un profilo Facebook perché deontologicamente non devo averlo. Lo faccio perché per arrivare maggiormente ai ragazzi, cioè per dare queste comunicazioni dirette ai ragazzi. Bene, mi si è aperto un mondo, cari adulti, ma non per i ragazzi, sapete. Mi dispiace sottolinearlo. E quindi quando i ragazzi hanno degli esempi davanti di questo tipo, proviamo a interrogarci tutti quanti in questo senso, perché il linguaggio che percepiscono e che esprimono arriva da qualcun altro. Non diamo la colpa soltanto ai mezzi di comunicazione, perché l'istituzione primaria è e rimarrà sempre la famiglia.
Ragazzi, io li difendo perché so quello che so.
Vorrei aggiungere, se posso, anche...
Cioè, vuole il microfono?
No.
O sente... Ok. Sì.
Andiamo, che dopo vi lascio la parola.
Ma, per carità.
No, volevo un attimo ricollegarmi al discorso che ha fatto prima la signora, che...
Ma non importa, tanto erano finite, non c'è problema. Lasciamo spazio così alle domande.
Sì. Diceva che siamo noi forse fuori del tempo perché non accettiamo certi linguaggi, oppure, però mi viene da dire, se loro si dicono ti amo, li abbiamo mai provato a dire qual è la differenza tra ti voglio bene e ti amo, per esempio? Ecco, vorrei far riflettere anche su questo.
Adesso è via da casa da tanto tempo, io gli scrivo ti amo, perché è amore che io provo per lui, non è volergli bene, è molto di più che io sento. Per cui voglio che lui lo sappia questo. E non mi vergogno a scrivergli ti amo, anch'io le prime volte mi sono posta questa domanda. Però ho detto, ma chi se ne frega, io voglio che lui sappia che io lo amo. E poi arrivo nel trovo subito, non ci
penso. C'è amore, amore, cioè... Secondo me c'è amore tra genitori, c'è amore tra figli, c'è amore tra amici, cioè ci sono vari tipi di amore, non si può fare la mamma, amore
che è. Assolutamente, però
se mia figlia mi dice io amo la mia migliore amica, come faccio a distinguere lì, guarda che non è amore, ma è che ti voglio bene, cioè mi ricollego a quello che abbiamo detto.
Sì, vuol farti sapere che
appunto, è meglio bene che farà dire ti amo, vuol dire di più. E che sicuramente
la sua per me poi
inventeranno
qualcosa,
assolutamente, cioè, io ho fatto una cosa non c'era quasi di vedere le due volte mia figlia che magari ci pensi e quindi le sue sconvolte poi ho capito che non c'è niente di
signora un paio che parli qui perché sennò
non c'è. No, dicevo che la signora diceva la differenza di dire ti amo tra marito e moglie piuttosto che tra mamma e figli o tra due amici, è comunque amore, è difficile spiegare a un figlio che prova un sentimento profondo per la sua amica che differenza c'è tra ti voglio bene e ti dire ti amo quando è proprio un sentimento profondo per un'altra persona, però comunque è amore, cioè che sia il discorso che facevo prima, che venivo basita quando io vedevo le prime foto, alcune foto su Facebook di mia figlia che faceva sulla bocca un'altra ragazzina e quindi mi chiedevo ma cosa succede, e ho queste situazioni e non c'è niente di omosessuale o di perverso come potevo chiedere, pensare io 30 anni fa quando avevo la sua età. È un esprimere un certo affetto, cioè non per quello dico, sono io che forse non mi riesco ad adeguare ai suoi tempi, cioè sono rimasta a 30 anni indietro. Tutto qua, insomma, se questo non finisce di parlare, sono solo con altri.
Ce la fa?
Volevo dire
è la esperienza di tutti i giorni di grande sofferenza e forse i genitori non lo capiscono, è questo.
No, io però volevo capire.
dire una cosa anche da voi stesso, ma lavorate con questi ragazzi, i miei sono più piccoli e quindi se è questo che mi aspetta non sono
Già il fatto che se ne accorga è fondamentale, direi che è quasi sufficiente, nel senso che innanzitutto l'educazione alle emozioni non deve essere fraintesa, cioè non è che solo una coppia può educare le emozioni, l'educazione alle emozioni può farla qualsiasi essere umano che sia sufficientemente educato a sua volta, quindi educare le emozioni vuol dire mettersi in gioco prima persona, dire sto male, mi sento triste, oggi ho avuto una giornata difficile, tu come stai? No, perché la domanda più frequente che i genitori fanno è come è andata, cosa hai fatto? Però quando si tratta di chiedere come stai, come ti senti, ti vedo giù, ti vedo allegro, insomma, mi diventa un po' più complicato. Quindi assolutamente non è la coppia che con lo scambio di emotività, effusioni, eccetera, educa l'emozione.
La mia paura allora è se non hanno questo esempio forse finiranno in quel circolo vizioso di conoscenza
ma direi che al giorno d'oggi la metà della popolazione voglio dire, le famiglie effettivamente sono cambiate, io non mi sento assolutamente di dire che solo le famiglie tradizionali sono in grado di dare una buona educazione, su questo sono abbastanza serena. Certo, forse potrà delegare a qualcuno questo compito
a scuola.
Sì, poi rispetto all'intervento di prima è importante non generalizzare, nel senso che un ti amo detto in un modo, un ti amo detto in un altro possono avere dei significati completamente diversi. Però credo che sia importante, quando c'è un fenomeno nuovo, c'è un cambiamento che riguarda molti ragazzi, credo che sia importante interrogarsi su cosa ci sta dietro, che cosa può significare, che non vuol dire avere la risposta pronta, io stessa non sono in grado di dire che cosa significhi questa nuova cosa.
Ma mia sicuramente non è in grado di dirlo, è solo una cosa che provo, è un sentimento per lei, cioè che è un sentimento sicuramente diverso da quello che provo per me, o quello che provo per sua nonna, o quello che provo per qualsiasi.
Però il fatto che scelga di adottare un termine che fino a ieri è stato utilizzato con un'altra accezione è degno di attenzione, no? Come diceva la professoressa, forse anche un segnale di voler sfondare un limite, che tra l'altro è una tematica classica
degli adolescenti. Secondo me, non lo so, sarà che io ormai ho una figlia che è docente da 2 anni. E loro sono fatti apposta per sfondare,
certo,
il loro compito. Il loro compito è quello, cioè,
certo, il compito degli adulti, quindi non solo i genitori.
Tutto quello che hai fatto dagli 0 ai 13 anni, e sperando poi che dopo 18, magari 20, tutto qualcosa ritorni. Insomma.
L'importante è riuscire a fare un minimo di resistenza, nel senso che a volte i ragazzi hanno un gioco facile nella distruzione del mondo degli adulti, nel senso che non trovano nessuno che sia lì pronto a contrapporsi a loro.
No, io ritengo fondamentale che per detti, e su questo non lo sì. Però devo anche accettare
che non si sente. Tanto.
Devo sopravvivere anch'io.
Ora non possiamo più parlare adesso.
Ah, okay, non ho fatto.
Qualcuno vuole fare altri tre metri? Perché ho il microfono in mano. Prego.
Grazie. Qua si parlava ultimamente, mi sembrava molto di comunicazione, di messaggi di comunicazione. Il rischio che si nota, che fanno notare molti, è che attraverso ad esempio internet, messaggi, WhatsApp, eccetera, c'è un messaggio solo scritto, mentre il resto della comunicazione non verbale viene a mancare. Quindi il fatto che dico ti amo a mio figlio, ti amo a mia moglie, ti amo al mio amico, c'è questo ti amo qua che, a cui manca il resto della comunicazione, quindi sul messaggio scritto c'è questo rischio qua che viene frainteso, soprattutto magari il genitore che controlla quello che scrive dice ma cosa è scritto? E dopo non si capisce. Quindi nella comunicazione spesso c'è questa solitudine in cui manca il resto, anche non la cultura ma la maturità di capire l'altro messaggio non verbale.
Penso che ci sia.
Grazie.
Ma io volevo
che sia fondamentale quello che ha detto la professoressa, nel senso che lei ha detto che difende i ragazzi e io sono d'accordo con lei che siano proprio loro che stanno vicino ai nostri ragazzi, perché noi a casa, io personalmente con più di 15 anni non riesco a parlare, cioè io mi sforzo, faccio meno domande possibili, faccio piccole ma pur essendo piccole, cioè ho una risposta sempre negativa, sì, no, bene, cosa hai fatto? Niente.
È un classico.
Non so se siete andate voi stamattina, se eravate voi, hanno fatto nel programma c'era un'ora o due di questo di educazione sessuale e io sono tornata a casa sapendo che stasera venivo qua, gli ho detto mi spieghi un po' come è andata stamattina, che così capisco se magari sono le stesse persone che incontro io stasera, cosa vuoi che ti dica? Allora so di cosa avete parlato? Ah niente, è stato interessante insomma.
Speriamo di non essere state noi.
Allora io penso che noi genitori non riusciamo a fare niente, non riusciamo a dire niente per i nostri figli, cioè sì, ci proviamo, li mettiamo davanti tutto perché il bene e il male lo dicono tutti, penso, i genitori, però loro sono loro che stanno più ore con i nostri figli e secondo me sono proprio loro che stanno vicino, li capiscono e possono dare una parola per loro.
Ci arrivo. No, io credo che è vero che gli insegnanti e gli educatori e le maestre stanno tantissime ore con i bambini, però io credo che quello che captano a casa sia molto molto più importante e che comunque dà la base. Dopo è vero che anche noi abbiamo appreso tantissime cose da fuori e siamo cresciuti anche per quello che abbiamo ricevuto fuori ed è vero, però credo che quello che i nostri figli ricevono in famiglia sia fondamentale. Magari non risponde alla domanda in quel momento lì, ma magari in un altro momento, quando è pronto, quando ci ha pensato tanto, come hanno detto prima, lo dice o lo tira fuori, magari noi siamo presi da altre mille cose in quel momento lì, non la facciamo neanche o non li ascoltiamo, o perché può succedere anche questo, insomma, credo.
Secondo me il fatto di tra virgolette gettare la spugna e dire che non riusciamo a dire niente ai nostri figli, anche se sono adolescenti, o il fatto che captano in un certo senso a casa non ci sono solo onde elettromagnetiche che girano, ci sono anche discorsi che si possono fare, per cui credo che come genitori possiamo fare tanto e la slide qua lo prova, nel senso che gira anche un compito per casa, è quello di parlare. È chiaro che bisogna capire, noi genitori prima, e scegliere il livello a cui parlare. Le informazioni su lungo, grosso, largo o cosa, quindi probabilmente non sono il canale giusto. Okay. Altre cose, beh, i valori, la gestione delle frustrazioni,
okay.
delle sofferenze, la noia come valore anche da coltivare, queste sono cose che possiamo gestire tranquillamente come genitori. Bisogna evidentemente fare una scelta e avere il coraggio di supportarle, perché è questo il punto cruciale. E noi genitori spesso non siamo in grado, non abbiamo il coraggio, ci stufiamo, non abbiamo la pazienza di testare su questi temi. La noia, fuori, tacca la televisione, Santa Lucia, un giochetto normale, no? Ci vuole la PlayStation e l'anno prossimo quella anche più adeguata, che poi vanno le ore a diventare sciocchi in questo senso qua. E, per cui secondo me coraggio come genitori, un po' di manico in mano e tenerlo forte anche, perché i figli, soprattutto gli adolescenti, hanno bisogno di un riferimento, di un riferimento forte che gli dica anche di no, perché il no è una frustrazione che però va gestita, e i figli hanno forse più, come dire, sono più grandi i genitori se riescono a dire qualche no in più che qualche no, così, insomma.
Beh, ha concluso.
Direi bene. Volevo rispondere alla signora, dopo le passo la parola a Michele. Sapete cos'è che fa creare comunicazione con un adolescente, come genitore ma anche come educatore? Mettere sul piatto le proprie fragilità. Nel momento in cui io dico mi è successo questo, oggi non sono stata capace di risolverlo, dammi un consiglio, cosa ne pensi? E far vedere quanto umani siamo anche noi invece di sembrare sempre quelli che sanno più di loro, in quel momento l'adolescente è fatto, è cotto. Pensiamoci, genitori.
Michele, non so come arrivare lì.
Parla. No, però visto che questi genitori chiaramente la nostra necessità penso vada a casa, e comunque sono destinati a uscire di casa, per cui faremo sempre meno, la nostra necessità è sempre più, il lavoro va fatto. Sono piccoli piccoli, come si diceva con la stessa fortuna la nascosta, però credo che, come diceva il papà adesso, che il discorso dei no, di sostenere alcune nostre posizioni, giusto calasse al loro livello, perché un adolescente, se tu ti proponi lo scontro, ma secondo me c'è altre posizioni, dico il discorso che della piano piano un po' così speso a man basta senza dare un valore. Secondo me invece dire no, io non la penso così, ma secondo me il piano in un modo ha un valore di postarci bene qualche cosa, è amore, ok? Cioè nel senso che è un sentimento, però sono livelli diversi, cioè nel senso che. E secondo me quel tipo di messaggio lì sono dei messaggi che viene dato dalla famiglia, dai genitori, da. Mentre il discorso più tecnico,
no.
Semplicemente facciamo prima l'esempio di differenti tra grado e territorio, cioè una figlia non chiederà mai una cosa genera una madre, per quanto ci sia confidenza non chiederà mai, cioè sono discorsi che sono fuori da fuori, però se il discorso dei valori, quelle cose lì, forse uno ci costruisce qualcosa di diverso, poi certe cose vanno, cioè nel senso la fisiologia è quella, però sono un po' questo.
Altri interventi? No? Allora forse possiamo chiudere qui la serata. Vorrei solo aggiungere una piccola considerazione. Ecco, questa sera siamo quasi 200, potevamo stare a casa e guardare Sanremo, invece abbiamo deciso di perché il nostro intento è quello di scuotere un po' la coscienza, cioè mi piacerebbe che tra un po' si va a casa, si va a dormire, però domani mattina ognuno di noi pensi
a quello che fa dettagliatamente nei confronti di suo figlio. Mi piacerebbe che pensasse meticolosamente a come si comporta nei suoi confronti, quanta attenzione gli dà. Possiamo uscire dalla porta e dire ciao, oppure possiamo abbracciarlo e dire ti auguro una buona giornata, ci vediamo questa sera. È diverso secondo me, sono piccole cose, però diamo peso, perché io sono convinto che loro su queste cose le fissano come una macigna. Sono convinto che hanno un valore, uno sguardo, un abbraccio, una carezza, una parola detta senza buttarla alle ortiche, ma detta proprio col cuore. Io sono convinto che il segno resta, quindi vorrei che tutti noi ci impegnassimo già domani mattina a essere un po' più attenti nei confronti dei nostri figli, proprio per instillare giorno dopo giorno quella goccia che poi ci può portare dei grossi risultati. Detto questo, allora sportello di consulenza, c'è ancora la possibilità di iscriversi per martedì prossimo, quindi chi vuole, è un servizio che offriamo che è molto ben gradito, quindi c'è questa possibilità. Chiuderei dicendo, prossimo incontro 6 di marzo, cybersex e cyberbullismo, quindi ne ha parlato prima la professoressa Galletta. Non posso che ringraziare le nostre relatrici che sono state molto brave. Vi ringrazio per i questionari che ci lascerete, perché sono degli importanti ritorni per noi proprio per poter programmare i prossimi incontri, e grazie ancora a loro, ci vediamo 6 di marzo. Arrivederci.